Buongiorno a tutti. Leggeremo questa mattina, fratelli e sorelle, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, i primi 11 versetti. Atti degli Apostoli, capitolo 1. Atti è la continuazione del racconto di Luca, è Luca che scrive Atti degli Apostoli. Leggiamo i primi 11 versetti. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette quelle cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e disse: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Amen. Fin qui la parola del Signore. Il nostro Signore Gesù Cristo, fratelli e sorella, ed è vero uomo. Il Nuovo Testamento enfatizza l'umanità di Cristo, dicendoci che l'eterna parola, l'eterno Verbo di Dio si fece carne, divenne veramente davvero uomo. E alcuni scritti nel Nuovo Testamento enfatizzano il fatto che gli apostoli avevano visto, avevano perfino toccato Gesù. Questo per correggere alcuni errori di alcuni eretici che negavano la piena umanità di Gesù. E in quanto uomo, Gesù era visibile, tangibile. Egli ha vissuto, ha mangiato, è morto, è risuscitato e perfino dopo la sua risurrezione è risuscitato un corpo glorificato, un corpo sempre visibile, sempre tangibile. Infatti Gesù chiese a qualcuno dei suoi discepoli perfino di toccarlo, di mettere le mani nelle sue ferite per convincerlo che lui era davvero uomo, davvero era lo stesso Gesù che morì e che è risuscitato dalla morte. Ma se Gesù era ed è davvero un uomo, perché non è visibile oggi? Perché non vediamo Gesù camminare intorno a noi? Perché Gesù non sta da qualche parte sulla terra oggi? Non sarebbe meraviglioso avere la presenza fisica di Cristo in mezzo a noi o comunque da qualche parte sulla faccia della terra oggi. Coloro che normalmente dicono io credo soltanto a quel che i miei occhi vedono avrebbero una motivazione in meno per non credere in Cristo. Non sarebbe a favore del regno di Dio avere in mezzo a noi o avere fisicamente sulla terra, poter vedere, poter toccare Cristo l'uomo in carne, nella sua carne glorificata. Perché oggi noi non vediamo e non possiamo toccare la presenza di Cristo fisicamente? Il testo che noi abbiamo letto ce lo dice, che Cristo, dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione, è asceso alla destra di Dio. Perciò questa mattina vi invito a meditare brevemente con me su questo grande evento nella storia della salvezza, su questo evento che riguarda Cristo personalmente e su questo evento che riguarda il suo popolo e su questo evento che riguarda il mondo intero. Il perché noi non vediamo Cristo fisicamente sulla terra oggi, il perché noi non possiamo toccare fisicamente Cristo, è perché Cristo, risuscitando dalla morte, dopo aver sofferto, dopo aver dato la sua vita per i peccati di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui, Cristo è ritornato in cielo. Appunto, l'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo. Il Nuovo Testamento usa diverse espressioni, diverse parole per parlarci, per descrivere questo grande evento nella vita del nostro Signore Gesù Cristo. Nel testo che noi abbiamo letto due volte troviamo le parole «è stato elevato». Luca lo dice scrivendo a Teofilo e i due angeli che si presentano nella forma di un uomo ai discepoli che guardano Cristo mentre il suo corpo si innalza verso il cielo dice «mentre essi guardavano fu elevato». Questi angeli parlano del Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo. Un po' più avanti l'Apostolo Pietro utilizzerà l'espressione innalzato, Gesù è stato innalzato. L'Apostolo Paolo usa l'espressione è salito, colui che è disceso è lo stesso di colui che è salito alla destra di Dio. L'Epistola agli Ebrei usa l'espressione, e questa è la mia preferita, egli è passato attraverso i cieli. Cristo è passato attraverso i cieli. Cristo è asceso ed è andato alla destra del Padre. Gesù stesso usa l'espressione «me ne andrò, andrò via, andrò dal Padre, voi non mi vedrete più». Come l'ho detto ai giudei, dice Gesù nel suo ultimo discorso nel Vangelo di Giovanni prima di andare alla croce, egli dice ai suoi discepoli «ora lo dico a voi, me ne vado e dove vado voi non potete venire, fra un po' non mi vedrete più», cioè non mi vedrete più fisicamente. Cristo è stato elevato, Cristo è stato esaltato, Cristo è salito alla destra del Padre nei cieli. Perché Cristo è risuscitato e perché Cristo è asceso alla destra del Padre? Questa mattina vi dirò semplicemente tre delle ragioni per il quale Cristo è salito alla destra di Dio, perché Cristo è salito e siede alla destra di Dio. Uno, Cristo è asceso in cielo, è andato dal Padre per essere insediato come il Re, come il Re dei Re e come il Signore dei Signori. Qualcuno di noi qui abbiamo qualche volta guardato all'insediamento di un re in Europa o anche altrove. Cristo è salito alla destra di Dio per essere insediato, per prendere il suo posto sul suo trono celeste alla destra del Padre. La scrittura usa l'espressione sedersi alla destra di Dio, sedersi alla destra della potenza di Dio in cielo. Questo alzarsi e questo sedersi alla destra di Dio è la realizzazione di molte profezie dell'Antico Testamento, fra i quali c'è il Salmo 2, dove Dio dice di Cristo, sono io che ho stabilito il mio re sopra il mio monte santo. E poi anche il Salmo 110, dove il Padre dice al Figlio: siedi alla mia destra finché io faccio dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E Cristo da lì stenderà lo scettro, il suo scettro dal monte Sion. Questo sedersi alla destra di Dio, questo essere insediato come re su tutto il mondo, è la realizzazione della promessa di Dio a Davide nell'Antico Testamento. Dio aveva fatto una promessa a Davide: io metterò sul tuo trono uno dei tuoi discendenti e stabilirò il suo trono, e il suo trono sarà stabile per sempre. Egli non avrà un altro successore dopo di lui. Voi sapete che nell'Antico Testamento c'è questa lunga successione della regalità. Davide muore, poi il suo figlio prende il suo trono, viene Salomone muore, viene un altro, e poi dopo di lui un altro, e dopo di lui un altro ancora. Dio fece la promessa a Davide: un giorno io metterò sul tuo trono uno dei tuoi discendenti, e il suo trono, contrariamente al trono, al regno degli altri re della terra, sarà un trono che durerà per sempre. Lui si siederà per sempre, lui sarà un re che eserciterà la regalità e la signoria per sempre. Fino ad oggi i giudei che non credono in Cristo aspettano ancora la realizzazione di questa promessa, aspettano quel gran giorno quando verrà un uomo, un discendente di Davide, che si siederà su un trono a Gerusalemme e regnerà sul mondo. Ma più sorprendentemente, perfino nel movimento evangelico ci sono delle persone che aspettano la realizzazione di questa profezia, cioè pensano che qualche parte nel futuro Cristo ritornerà, si siederà su un trono materiale, fisico, nella città di Gerusalemme, la Gerusalemme terrestre, e di lì Cristo estenderà e stabilirà il suo regno. In realtà, fratelli, questa promessa di Dio è già stata realizzata, si è già compiuta. Cristo si è seduto sul suo trono sul monte Sion, non il monte Sion terrestre, non la Gerusalemme terrestre, ma Cristo si è seduto sul trono del Padre nella Gerusalemme celeste, per essere il capo della Chiesa, per essere il Signore dei Signori e il Re dei Re. La Gerusalemme terrestre è troppo piccola per un re così grande. Un trono nella Gerusalemme terrestre, quello che noi conosciamo sulla terra, sarebbe un trono troppo piccolo per accomodare un re così grande, un re così meraviglioso come il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Gesù, salendo alla destra del Padre, ha realizzato queste ed altre promesse che riguarda il regno di Dio. Egli siede alla destra del Padre e da quel giorno regna sulla terra, regna nei cieli, ogni potestà, ogni autorità gli è stato sottoposto ed egli regna ovunque nell'universo. E due, Cristo è salito alla destra del Padre per dare, per spargere lo Spirito Santo sugli uomini sulla terra. Gesù aveva detto questo ai suoi discepoli: è vantaggioso per voi che io me ne vado, perché a quel punto della loro vita i discepoli non comprendevano ancora l'importanza che Cristo andasse alla destra del Padre. Erano addolorati ed erano tristi nel sentire Cristo dire continuamente: me ne andrò, me ne andrò. Cristo gli disse: no, è vantaggioso per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado il Consolatore non potrà venire, ma quando io andrò pregherò il Padre e vi manderò lo Spirito della verità, colui che vi guiderà in tutta la verità. Noi possiamo pensare, e qualche volta io lo penso, forse sarebbe più interessante avere Cristo fisicamente, tangibilmente in mezzo agli uomini, poter andare da Gesù, poter parlare con Gesù, poter dire: Gesù, sai, ho questo problema, vediamo che consiglio mi dai, vediamo come tu lo puoi risolvere. Ma Gesù invece ci rivela la verità: no, è più vantaggioso per voi che io me ne vado. Perché se io non me ne vado, non potrà venire a voi il Consolatore, colui che viene e che dimorerà con voi, che dimorerà in voi per sempre. Gli apostoli, i discepoli hanno avuto la presenza di Cristo per 3 anni della loro vita, e perfino verso la fine della vita terrena di Gesù sulla terra ancora non comprendevano perché Cristo deve andare a morire. 3 anni interi di corso intensivo presso il più grande professore teologico che sia mai esistito, e ancora non capivano la cosa più importante che riguardava Cristo. E Cristo era morto e ancora non avevano capito l'importanza della morte di Cristo. C'è voluto la venuta dello Spirito Santo, che ha aperto la loro mente, che ha aperto il loro cuore, che li ha guidati nella verità, in quella verità che riguarda la persona e l'opera dello Spirito Santo. Questo lo leggeremo insieme, perché è un testo importante. Leggiamo Atti, siamo già nel libro degli Atti, leggeremo il capitolo 2 e il versetto 33, a proposito del Cristo che è asceso, che è alla destra di Dio, dallo Spirito Santo. Questo è l'apostolo Pietro che sta concludendo il suo grande sermone nel giorno della Pentecoste, Atti degli Apostoli, il capitolo 2, il versetto 33. Pietro dice a coloro che lo stanno ascoltando, ai pellegrini che sono venuti da tutto l'impero e che ascoltano, ai discepoli che parlano, che proclamano le grandi opere di Dio in una lingua che loro non conoscevano, che coloro che parlavano non conoscevano, ma i pellegrini che li ascoltavano riconoscevano. L'apostolo Pietro dice: questo Gesù, leggo dal versetto 32, questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi siamo tutti testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Appunto, nel giorno della Pentecoste cosa successe? Successe che quella massa di pellegrini che erano andati a Gerusalemme, arrivati a un certo punto, sentono i discepoli di Cristo che parlano in una lingua che quei discepoli non conoscevano, non avevano mai imparato, e si chiedono, e le lingue che parlavano erano più lingue, voi lo trovate un po' prima, c'erano pellegrini dai paesi arabi, addirittura da Roma, c'era dei pellegrini da Roma che sentivano quei giudei laggiù a Gerusalemme proclamare le opere di Dio nella loro lingua, e questo fatto attirò l'attenzione dei pellegrini. Si chiesero: cos'è questa cosa? Voi che state qui, che non avete mai imparato le nostre lingue, come mai riuscite a proclamare le opere di Dio nella nostra lingua? Qual è l'origine di questo fatto? E l'apostolo Pietro predica il Vangelo e conclude dicendo: questa è l'opera di Cristo. Voi lo sapete che questo testo è uno dei cavalli di battaglia dei nostri fratelli pentecostali, ma nel zelo di enfatizzare questa faccenda delle lingue, molto spesso la cosa centrale di questo testo è sfuggito a molti studiosi e teologi del movimento pentecostale. Perché l'apostolo Pietro dice queste parole che noi abbiamo letto a questi pellegrini? L'apostolo non sta dicendo questo a loro per dire a loro: adesso, se credete, sarà dato anche a voi di poter parlare in lingue straniere, in lingue che voi non conoscete, come voi state ascoltando. L'apostolo non sta facendo una lista delle tecniche che bisogna osservare e fare per poter parlare in una lingua che uno non ha imparato e non conosce, per proclamare le opere di Dio. Cosa sta facendo l'apostolo Pietro? L'apostolo Pietro sta dicendo che quel che voi vedete e udite, e come potevano negare questi pellegrini ciò che vedevano e ciò che udivano? Se voi doveste andare qualche parte in Africa, qualche parte nell'Amazzonia, voi entrate in qualche posto e trovate qualcuno che sta proclamando le grandi opere di Dio in un perfetto italiano, cosa penserete? Cosa direte a quel qualcuno? Ah, tu forse sei stato straniero in Italia, vero? Ah, lo so, tu sei stato un extracomunitario in Italia, sei stato per 10-20 anni, hai imparato l'italiano, per questo stai lodando il Signore in italiano, vero? Quello vi guarda e vi dice: no, io non sono mai uscito dalla mia foresta, non so di che cosa stai parlando. Oh, allora forse qui c'è stato un missionario italiano che è venuto e ti ha insegnato l'italiano, non è vero? No, da noi non è mai venuto un missionario, di che cosa stai parlando? Oh, lo so, tu l'hai guardato su YouTube, voi qui avete YouTube, hai guardato qualche canale, qualcuno che insegna l'italiano e pian piano, tu che sei un buon autodidatta, l'hai imparato. Quello ti guarda e ti dice: ma cos'è YouTube? Io non ho mai visto YouTube. I telefonini, non avete i telefonini da queste parti? No, non abbiamo telefonini da questo. E nel frattempo vi accorgete che quello vi sta parlando in italiano. Tu lo guardi e gli dici: ma come mai? Dove hai imparato queste cose? Se andate da qualche parte e assistite a una scena del genere, non potrà lasciarvi indifferente, non potrà lasciarvi così, come un fatto normale. Capirete che questo perlomeno è un fatto insolito. Qui nel libro degli Atti degli Apostoli, questi uomini nel giorno della Pentecoste che parlano un'altra lingua, non era soltanto una lingua, parlano in tante lingue, e tanti di questi pellegrini riconoscono la loro lingua e si chiedono: ma questi uomini come fanno? Dove hanno acquisito la capacità di poter proclamare le lodi di Dio nella mia lingua? Questo fatto, in altre parole, ha attirato l'attenzione di questi uomini. E Pietro dà a questi uomini la spiegazione di questo miracolo che vedevano e che sentivano con le loro orecchie. L'apostolo Pietro dice: questo e Cristo che è risuscitato, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo miracolo è l'opera di Cristo. Questo miracolo che voi oggi vedete e sentite è l'opera di quel Gesù che voi avete messo a morte. Siccome Lui non è più morto, siccome Lui è risuscitato e siccome Lui è alla destra di Dio, Lui ha compiuto e sta compiendo quest'opera. La Pentecoste era l'evidenza dell'esaltazione di Cristo alla destra di Dio. E siccome Dio ha reso questo Gesù Re e Signore, quel che voi dovete fare è ravvedervi e cambiare idea su quel Gesù, cambiare mente e cambiare cuore nei suoi confronti. Dovete smettere di credere che quel Gesù che è morto vittima della cattiveria degli uomini, è morto perché è stato maledetto da Dio, abbandonato da Dio. No, 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 Lui, Dio lo ha vendicato, Dio lo ha giustificato risuscitandolo dalla morte e dando a voi che state davanti a me oggi l'evidenza che Lui è risuscitato ed è Lui è alla destra di Dio. È Lui che ha compiuto questo miracolo che voi vedete oggi. La Pentecoste era ed è la prova che Cristo era davvero risuscitato ed era alla destra del Padre. Lui aveva ricevuto dal Padre lo Spirito promesso e Lui ha sparso questo Spirito come vedete e udite oggi. Nel giorno della Pentecoste Cristo ha dato lo Spirito al suo popolo e da quel giorno fino ad oggi lo stesso Cristo che è risuscitato ed è alla destra di Dio dà il suo Spirito a tutti coloro che si volgono verso di Lui ravvedendosi e credendo in Lui. Lui mette in loro il suo Spirito, la caparra del suo Spirito. Lui li rende il tempio del Dio vivente. Lui mette lo Spirito Consolatore dentro di loro e manda il suo Spirito con loro. Cristo, oltre a ascendere alla destra di Dio per essere insediato come il Re, è anche salito per dare lo Spirito Santo a tutti coloro che credono in Lui. E per finire, Cristo è asceso alla destra del Padre per intercedere per il suo popolo, per intercedere per tutti coloro che credono in Lui. Cristo alla destra del Padre prega e intercede. Intercede per che cosa? Intercede affinché i nostri peccati possano essere continuamente perdonati. Noi viviamo in un tempo ormai dove il peccato viene banalizzato, dove il peccato viene rimpicciolito. Il peccato è una piccola cosa, è un'imperfezione. Errare è un peccare umano e siamo umani, perciò noi pecchiamo. Il peccato dinanzi a Dio continua ad essere un'offesa a Dio e alla maestà di Dio. E perfino per noi che siamo in Cristo, perfino per noi che siamo sotto il sangue di Cristo, i nostri, i miei, i vostri peccati sono un'offesa a Dio. I nostri peccati offendono, sono un insulto alla maestà di Dio. Vuol dire che dobbiamo forse disperare? Vuol dire che forse dobbiamo tirarci i capelli dalla disperazione, disperando della misericordia e della bontà di Dio? No, noi abbiamo alla destra del Padre un avvocato divino, un intercessore. Lui è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma per il suo popolo sparso per tutto il mondo. Cristo è asceso, siede alla destra di Dio e prega, intercede per noi. Alcuni studiosi ci dicono addirittura che la sua persona stessa, lui come persona seduto alla destra del Padre intercede essendo lui stesso l'intercessione. Ma Cristo in ogni modo intercede affinché i nostri peccati possano essere continuamente perdonati, affinché il sangue che Lui ha versato possa continuamente lavarci e purificarci le coscienze, perché noi possiamo continuare a servire il nostro Dio che è santo, che è santissimo. Ci sono due cose da dire su Cristo come avvocato, come il nostro intercessore presso il Padre. Uno è che Cristo non è come uno di quei tanti avvocati terrestri, terreni che noi conosciamo. Conoscete le tecniche degli avvocati quando devono difendere qualcuno che è indifendibile dinanzi alla corte. Uno, il mio cliente, il mio assistito, non era capace di intendere e di volere quando commise l'atto. 5 minuti dopo aver commise era capace, ma lì per lì, quando ha commise la cosa che l'ha portato qui alla corte, non era capace di intendere e di volere. Oppure era, come la cosa, era pazzo, c'è un modo per dire, era l'infermità mentale. Infermità mentale, signor giudice, e se queste cose non funzionano, la semi-infermità mentale, signor giudice, se proprio lei non vuole concedere l'infermità totale, mi accontento di una semi-infermità. No, Cristo non difende gli uomini in questo modo alla destra di Dio. Per questo l'Apostolo ci dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto. Se noi consideriamo il nostro peccato per quel che è, per come Dio lo vede, andiamo dinanzi a Lui, Cristo è capace di salvare perfettamente tutti coloro che vanno dinanzi a Dio, perché Egli vive e intercede per loro alla destra di Dio. Cristo alla destra di Dio non inventa teorie strampalate affinché noi possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati, ma quando umilmente ci abbassiamo e ci riconosciamo tale quale siamo, riconosciamo quel che abbiamo fatto, Cristo dice al Padre: Padre, perdonalo, perché io ho versato il mio sangue anche per questo peccato, anche per questa volta. E la seconda cosa che dobbiamo dire del nostro avvocato celeste è che egli non ha mai perso una causa. Non c'è mai un avvocato sulla faccia della terra che non abbia mai perso una causa. C'è qualcuno che è bravo e ce la fa nella maggioranza dei casi, ma sempre qualche caso si perde. Ma Cristo, il nostro avvocato, non ha mai e non perderà mai una causa. Tutti coloro per i quali Lui intercede saranno salvati e saranno salvati perfettamente. Cristo è salito alla destra di Dio, oltre che per intercedere per i nostri peccati affinché possano essere continuamente perdonati, Cristo intercede per noi alla destra di Dio, affinché la nostra fede non venga meno. Quel che Gesù disse di Pietro e dei suoi discepoli durante la sua vita terrestre: Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E questa preghiera sacerdotale di Cristo, questa preghiera per la salvezza totale, piena, perfetta, completa del suo popolo, Cristo lo continua a fare alla destra del Padre. Padre, io ti prego per costoro, ti prego affinché la loro fede non fallisca. Ah, fratelli e sorelle, quella paura che a volte alberga nei nostri cuori, specialmente di coloro, normalmente di coloro che sono all'inizio del loro cammino spirituale, ma anche molte volte perfino in coloro che si considerano più forti e più maturi quando vengono a confronto con certi problemi, con certe prove, sia nella loro vita personale che nella vita di coloro che amano, come nella vita degli altri membri di Chiesa. Quella paura, quel terrore, e se non ce la faccio? E se questa prova si rivelasse troppo dura per me? E se quella croce si rivelasse troppo pesante per le mie spalle? E se un giorno mi trovassi in questa, in quella situazione, se le mie forze non bastano? Appunto per questo Cristo intercede per il suo popolo alla destra di Dio. Cristo non intercede perché comunque noi ce la faremo, però lui ci vuole mettere qualcosa in più. No. Lui intercede proprio perché senza di lui è sicuro che non ce la faremo. E non soltanto perché le prove della vita si possono rivelare troppo pesanti e troppo duro, anche se non ci fosse nessuna croce da portare, anche se non ci fosse nessuna prova da affrontare, lo stesso, senza l'intercessione di Cristo, nessuno di noi ce la farebbe. Siamo noi che ci illudiamo che saranno soltanto le grandi prove che ci possono allontanarci da Dio. Il peccato ci avvolge facilmente, ci dice un versetto della Scrittura. A volte noi pensiamo che questo sia soltanto per quei credenti che sono all'inizio della vita cristiana, ma più cresciamo, più ci rendiamo conto di quanto facilmente il peccato ci può avvolgere, con o senza le prove della vita. Questo è proprio per questo che Cristo sta alla destra del Padre. Io vado e pregherò per voi, intercederò per voi, affinché la vostra fede non venga meno. Contempliamo questa mattina, fratelli e sorelle, la meraviglia di questo fatto. Cristo, l'eterno Figlio di Dio, non soltanto ha assunto la nostra fragile natura umana venendo sulla terra, vivendo fisicamente sulla terra, e ha portato la nostra natura sulla croce, alla sua crocifissione, e ha glorificato questa nostra natura, la nostra carne, mediante la sua risurrezione, ma addirittura ha preso la nostra natura umana e l'ha elevato così in alto da porla accanto alla maestà divina nei cieli. Io continuo a pensare che a volte possiamo essere così abituati a sentire certe frasi, a sentire certe dottrine, che poi alla fine queste cose perdono la meraviglia, lo stupore che dovrebbero suscitare nei nostri cuori. Pensateci, dite a un amico musulmano, a un amico islamico, che un essere umano sta alla destra di Dio nei cieli, sta alla destra della trascendenza di Dio nei cieli. E vedete che cosa vi dirà, cosa vi risponderà. Mi stai dicendo forse che un uomo della terra siede accanto alla trascendenza in cielo, accanto al creatore di tutte le cose? Ma ti rendi conto di della follia di quel che tu stai dicendo? Dio è trascendente, non c'è posto per l'uomo presso Allah. Dio è Dio, l'uomo è l'uomo, Dio è il creatore, l'uomo è una creatura della terra. La distanza che separano queste due realtà sono infinite, non è possibile questo. Ma questa è la meraviglia del Vangelo. Dio ha voluto unire a sé la nostra povera, fragile natura umana. Se la risurrezione, con la sua risurrezione, Cristo ha portato alla luce l'immortalità e la vita, con la sua ascensione alla destra di Dio, Cristo ha gettato una luce sul mondo futuro. Intanto ci insegna che c'è un mondo futuro, che c'è un paradiso, come qualche volta in modo naif lo chiamiamo. C'è un regno dei cieli. Cristo, il Cristo risuscitato in carne ed ossa, è andato in un luogo, in un posto che si chiama il cielo, il regno dei cieli. E Lui lì ci ha anticipato. Lui, il capo del corpo, è entrato nella gloria celeste e dunque il corpo del capo, cioè la Chiesa, è destinata ad entrare in quella gloria celeste. Perché non dimentichiamo, fratelli, che Cristo entra nella gloria rappresentando il suo popolo, come Cristo ha vissuto la sua vita rappresentando il suo popolo, essendo il nuovo Adamo, come Cristo è morto sulla croce rappresentando il suo popolo. Per questo il Nuovo Testamento usa l'espressione che noi siamo morti con Cristo, come Cristo è risuscitato rappresentandoci, per questo il Nuovo Testamento usa l'espressione noi siamo risuscitato con Lui. Cristo ugualmente è asceso alla destra del Padre rappresentando il suo popolo. Per questo l'Apostolo Paolo nella sua epistola agli Efesini ci dice che mentre noi camminiamo con i piedi per terra in questo mondo, noi siamo seduti con Lui alla destra di Dio, perché siccome lui il capo della Chiesa rappresenta il suo corpo, lui si siede lì come l'anticipo, lui si siede lì rappresentando il suo popolo. Dov'è il capo? Lì deve essere il corpo. Dove il capo è entrato, lì entrerà il suo popolo. Meravigliamoci questa mattina dinanzi a questo fatto, che la natura umana, qualcuno ha preso la natura umana, l'ha santificata, l'ha glorificata e l'ha posta alla destra del Dio Altissimo. Adoriamo questa mattina il Re della Gloria. Le porte del cielo si sono alzate e il Re della Gloria è entrato e seduto sul suo trono. Esclamiamo questa mattina: degno è l'agnello di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché egli ha trionfato sulla morte, egli ha trionfato sul regno delle tenebre ed egli si è seduto alla destra di Dio nei cieli. E sottomettiamoci allo scettro del suo regno. Il Salmo 2, lo leggo soltanto, non c'è bisogno che lo leggiate, ci dice al versetto, dopo aver profetizzato la risurrezione e l'asceso di Cristo in cielo, Dio si rivolge ai potenti della terra. Al versetto 10, Salmo 2, ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Ora, o re, siate saggi. Questo è il Re dei Re, e perfino i re, perfino i giudici della terra, perfino i Putin, i Biden, i Draghi, gli imperatori d'Europa, dell'Asia e dell'Africa vengono chiamati a lasciarsi correggere, ad abbracciare, a baciare, a servire con timore e tremore questo re. Perché lui è talmente re che perfino i re della terra gli devono ubbidienza. Non dobbiamo pensare che i re della terra sono troppo in alti da dover servire il Signore. È responsabilità di tutti gli uomini. E se perfino i re, se perfino i grandi della terra devono ubbidienza a questo re, quanto di più lo dobbiamo noi, piccoli uomini e donne della terra. Servitelo con timore e tremore. Ubbidiamo a questo grande Re che è innalzato, che si siede alla destra di Dio. E Dio avverte coloro che rifiuteranno, coloro che resteranno nell'impenitenza. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divamparsi. A questo re Dio ha dato il potere di spezzare con una verga di ferro le nazioni della terra. Tu le frantumerai come un vaso d'argilla, cioè le nazioni, gli uomini e le donne che rifiuteranno di venire, di riconoscere questo re, di credere e di ubbidire in Lui. Ma il Salmo si conclude con il «Beati tutti quelli che confidano in Lui, in questo Re, che è risuscitato, che è stato intronizzato e che siede alla destra di Dio. Il nostro Re è andato per prepararci un posto nella casa del Padre». Alziamo i nostri sguardi questa mattina, fratelli e sorelle, e guardiamo a questo Re che sta alla destra di Dio. Stefano, il primo martire della Chiesa del Nuovo Testamento, prima di essere ucciso, prima di dare la sua vita per Cristo, ebbe questa grande visione. Il Signore, prevedendo che di lì a poco sarebbe stato chiamato a soffrire terribilmente sotto le pietre dei suoi nemici e poi morire, gli concede di vedere il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Egli disse ai suoi nemici: «Io vedo Gesù alla destra di Dio». E quello sguardo gli dà quella forza, gli dà quel coraggio di dare la sua vita per quel Re. Quello sguardo gli dà la forza di pregare: «Signore, non imputare loro questo peccato». Una volta, ne conclude, il pastore Spurgeon predicò un sermone che si intitolava «C'è la salvezza in uno sguardo». E c'era una nota autobiografica in questo titolo e nel sermone stesso, perché lui fu convertito in una piccola chiesa metodista, dove c'è un predicatore metodista che gli urlava. Allora non c'erano ancora i pentecostali, ma i metodisti gridavano quanto i pentecostali. C'era questo pastore metodista che gli gridava, il testo del predicatore era un testo in Isaia: «Guardate a me, siate salvati». E questo predicatore guardò a quel giovane là in fondo e gli disse: «Guarda! Guarda, o se non guardi sarai miserabile tutta la vita». E lui, quel giovane che sarebbe diventato il principe dei predicatori, alzò lo sguardo e guardò a Cristo. Guardò a colui che è morto e risuscitato e alla destra di Dio e può salvare perfettamente tutti coloro che alzano lo sguardo e guardano a Lui, come quegli israeliti che guardarono al serpente innalzato da Mosè furono guariti. Lui alzò lo sguardo e quel giorno fu salvato. E lui predicò, ricordandosi di quei giorni: «C'è la salvezza in uno sguardo». Questa mattina vi dico che oltre la salvezza in uno sguardo c'è la consolazione, c'è la forza, c'è il rinnovamento dell'uomo interiore. Noi viviamo in tempi stressanti, dove ciò che noi vediamo ogni giorno, ciò che noi sentiamo ogni giorno ci stressa, ci scoraggia, tende a buttarci giù continuamente. Come facciamo a sopravvivere? Come facciamo a prosperare spiritualmente in un ambiente così ostile alla prosperità spirituale, dove ogni giorno dobbiamo sentire e vedere delle cose? Voglio suggerirvi questa mattina mattina una cosa: alziamo lo sguardo a colui che è alla destra di Dio. Ancora oggi lui può spargere il suo spirito, ancora oggi lui può rinnovare il suo spirito dentro di noi e in mezzo a noi, ancora oggi egli può dare alla sua chiesa, a degli individui o alla sua chiesa collettivamente, tempi di ristorazione, tempi di refrigerio. C'è un cantico che dice: alza lo sguardo a Cristo e contempla la sua beltà, e le cose di qua giù non le stimerai più alla luce della sua santità. Questa mattina alziamo i nostri sguardi al risorto, a colui che è coronato di autorità, di potenza e di gloria, sta alla destra di Dio per noi, intercede per noi, regna per noi, e di lì egli ritornerà per glorificarci nel tempo stabilito da Dio. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, questa mattina i nostri cuori si innalzano a te, Signore, che sei un Redentore e un Salvatore perfetto e completo, Signore. Tu hai provveduto ad ogni cosa necessaria per la nostra salvezza e per la nostra gloria. Non solo, Signore, tu, da ricco che eri, ti sei fatto povero, ti sei umiliato, hai preso la nostra carne, la nostra natura, e sei venuto, Signore, in questo mondo a vivere la vita di un uomo, non solo nella tua vita e soprattutto sulla croce del Calvario. Sei morto per noi, ma, Signore, sei risuscitato per la nostra giustificazione e sei asceso alla destra di Dio. Lì, Signore, per regnare e applicare quella redenzione gloriosa che tu ti sei acquisito, per, Signore, portare a Dio un popolo da tutte le tribù, da tutte le lingue, da tutte le nazioni della terra. Noi ti lodiamo perché fra questo grande numero di redenti, Signore, tu hai messo noi. Tu, con il tuo spirito che tu hai mandato dal cielo, ci hai attirati a te. Tu, con il tuo spirito, Signore, ci hai rigenerati, ci hai dato quella fede, quel ravvedimento che ci porta al Padre. E tu, Signore, intercedi per noi alla destra del Padre, affinché la nostra fede, piccola com'è, non venga meno dinanzi alle prove della vita. Noi ti ringraziamo nel sapere, Signore, che niente condannerà gli eletti di Dio. Non perché, Signore, noi non siamo condannabili, ma perché tu, alla destra del Padre, intercedi per noi dopo essere risorto dalla morte. Oh, ti preghiamo, Signore, concedici questa mattina di distogliere il nostro sguardo da tutto ciò che ci abbatte dentro di noi e attorno a noi. Concedici di avere lo sguardo fisso su di te, che crei e che perfezioni la fede. Che, Signore, concedici di avere il nostro sguardo fisso su di te affinché non ci lasciamo scoraggiare e che possiamo perseverare, come abbiamo sentito nella parabola, nel portare frutto e nelle buone opere. Ti preghiamo e ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.